parlare della coppia vuol dire parlare di una delle realtà più complesse, ma affascinanti al tempo stesso. La prima cosa che mi viene da dirvi è che nessuna coppia può essere replicata con un'altra coppia. Tutti gli studi fatti in questi ultimi decenni ci dicono che la coppia ha una sua precisa identità. Un'identità che è fatta di tanti aspetti, non solo della personalità dell'uno e dell'altro, ovviamente, ma soprattutto del fatto che scattano dei meccanismi di dinamica relazionale, come si suol dire, il livello di maturazione psicologica individuale, il livello di maturazione affettiva, la capacità di comunicare più o meno all'interno dello spazio relazionale. Insomma, ci sono tante in realtà dinamiche, poi la nascita dei figli, i cicli di vita familiare, perché la famiglia, come credo ben voi sappiate, ha tutta una serie di cicli, per cui non è che la famiglia inizia in un modo e muore nello stesso modo in cui è iniziata. Se così fosse, sarebbe più da preoccuparsi che da felicitarsene. Per cui diciamo che la vita di coppia ha delle cosiddette dimensioni. Oggi noi vorremmo, in questa puntata, vorremmo provare a metterne a fuoco una tra le tante dimensioni, che è quella appunto della individuazione e della coesione. Cosa significa questo? Significa che all'interno della vita di coppia vi sono due grandi caratteristiche. Innanzitutto la possibilità di avere un proprio spazio psicologico in cui la propria identità possa rivelarsi. Ma contemporaneamente c'è bisogno di un senso di appartenenza, per cui di un senso di coesione. Basterebbe pensare quante decisioni dei genitori devono prendere nei confronti dei figli, delle figlie, ma non solo. Basterebbe pensare a dove si va in vacanza. Cosa facciamo se un genitore di due si ammala gravemente e ci siamo solo noi a dovercene prendere cura? Insomma, vi sono tanti aspetti che, come voi comprenderete molto bene, fanno parte appunto della vita decisionale che riguarda ovviamente la vita della coppia stessa. Ora, spesso e volentieri le coppie vanno in crisi, anzi, potremmo dire che una coppia sana va sempre in crisi, perché la crisi significa etimologicamente cambiamento, dunque nulla di che. Il cambiamento è l'unica certezza della vita insieme alla morte. Conseguentemente, affrontare la crisi non è altro che vivere il cambiamento stesso. È semplicemente come si decide di viverlo che può fare la differenza. Ora, può essere che a un certo punto uno dei due dice che ha bisogno di spazio e di tempo per sé, che si senta soffocare all'interno della vita di coppia e della vita familiare ove vi siano figli. Può anche essere che uno dei due lamenti l'assenza dell'altro, cioè che l'altro è poco presente all'interno della vita familiare. Tante possono essere, diciamo, le recriminazioni che si fanno all'interno di una vita di coppia. Sono tutte situazioni in cui in realtà può venir meno o la coesione o l'identità nella coppia, soprattutto se questo capita da parte di uno dei componenti adulti, cioè di uno dei due. Ora, che cosa vuol dire questo? Che a volte vi è la ricerca della propria individualità e della propria libertà personale, si sente proprio questo desiderio profondo, il che di per sé non sarebbe nemmeno un bisogno scandaloso o un bisogno negativo. Teniamo sempre conto, l'abbiamo già detto nelle altre puntate che potete andarvi a sentire su Spotify o sul sito del Centro Studi Evolution di Volersi Bene, cioè degli YouTube dove ci sono tutte le trasmissioni di Volersi Bene già pubblicate. Stavamo dicendo appunto che in realtà i bisogni sono fisiologici. Ogni essere umano fondamentalmente fonda la sua realtà sulla realtà del bisogno. Anzi, potremmo dire che sono proprio i bisogni le prime leve su cui si costruisce la vita psichica di un essere umano. Ora, avere questo bisogno di libertà va bene. Il problema è quando questo bisogno di libertà va a scapito dell'equilibrio della coppia o della famiglia stessa. Detto in altri termini, quando questo bisogno di libertà può sfociare in un atteggiamento o in un comportamento dove si abdica alle proprie responsabilità sia nella vita di coppia sia a livello genitoriale. Questo ovviamente cosa va a generare, cari amiche e cari amici di Radio Evolution? Tensione, rabbia, sofferenza, conflitti, litigate feroci a volte, che non sono altro che una premessa per un ulteriore disimpegno dal cercare di costruire un clima dialogico all'interno di confronto costruttivo all'interno della vita di coppia. L'equilibrio della coppia e la sua stabilità dinamica, concetto importante perché stabilità dinamica vuol dire che la vita di coppia si costruisce nella misura in cui c'è un dinamismo e contemporaneamente vi è una solidità, cioè vi è una stabilità, cioè vi è un qualcosa che permette ad entrambi di poter poggiare su alcune certezze. Queste certezze, che non sono degli schemi rigidi, rappresentano la stabilità stessa della coppia. Dunque, che cosa vuol dire? Che queste due dimensioni, cioè l'individualità da una parte e la coesione dall'altra, potrebbero andare in contrapposizione, cioè potrebbero apparire due componenti antagoniste. Eppure, pensate un po', la dinamica di coppia si snoda e si sviluppa lungo una linea alla cui estremità sta l'esigenza di attuazione di ciascuna delle due dimensioni. Tutte e due sono importanti e complementari l'una all'altra. Dunque, sta l'esigenza di attuazione di ciascuna delle due, e dunque vi è una esigenza fondamentale che appunto è quella di creare fondamentalmente un buon equilibrio dinamico, quel famoso equilibrio dinamico di cui praticamente abbiamo parlato fin dall'inizio. Ecco che l'esigenza di manifestare la propria individualità da una parte e quella della coesione, cioè del senso di appartenenza, cioè del sentirsi insieme, fanno parte fondamentalmente della vita di coppia. Ognuno all'interno della vita di coppia tenderà ad attribuire un valore a questi due componenti. La domanda è se questo valore che viene dato a questi due componenti è effettivamente maturo e dunque permette, proprio perché maturo, di stabilire una vita relazionale appagante per entrambi o se vi sono delle sacche di immaturità. Insomma, all'interno di questo cosa c'è? Ci sono le proprie aspirazioni, ci sono le proprie ambizioni, ci sono i propri ideali, per cui vi è tutto quello che costruisce fondamentalmente la vita della coppia. Ma adesso io direi che possiamo partire ad analizzare il primo dei due elementi, cioè quello dell'individuazione. Beh, pensate che questo principio di individuazione è la prima e fondamentale esigenza psicologica del nostro venire al mondo. Sapete perché? Perché ognuno di noi ha bisogno di essere fedele a se stesso. Ognuno di noi sente dentro di sé questa chiamata alla fedeltà, al proprio essere. Per cui ognuno di noi avverte il desiderio di poter contare in quanto persona distinta distinta e individuata. Io non sono come mio fratello, io non sono come mia sorella, io sono io. Questo principio dell'io sono io è quello su cui si costruisce proprio il senso dell'individualità nascente. Ogni bambina, ogni bambino ha bisogno di essere conosciuto per ciò che è e poi di essere riconosciuto più volte nel suo sviluppo come tale. Perché ognuno di noi ha bisogno di sentirsi riconosciuto secondo le sue caratteristiche personali, non per quello che non è. E qual è infatti la prima distinzione che noi diamo? È il nome. Il nome è il primo segno sociale di questa individuazione e di questo riconoscimento. Io sono Pietro, io sono Elisabetta, io sono Luca, io sono Francesca. Questo nome, che è la nostra prima distinzione, non siamo un nome generico. Anche se fosse il nome del nonno, della nonna, dello zio, della zia, di chi volete voi, ma è il mio nome, e quel nome assume una valenza fondamentale perché mi dà il riconoscimento del chi sono io. È dunque abbastanza evidente che non basta un nome per arrivare al processo di individuazione. Da solo non basta, occorre ben altro. Perché vedete, nell'individuazione, e fate attenzione a questo passaggio, si concretizza il bisogno di essere accettati, ma soprattutto di sentirsi, notate bene, sentirsi accettati per quello che siamo. Perché se io sono accettato per quello che non sono, creerò la struttura del falso sé di Winnicott, argomento che abbiamo anche affrontato in una bellissima puntata dedicata proprio a Donald Winnicott, che vi consiglierei, se siete ovviamente interessati a questo argomento, di andarvi a riascoltare. Perché, vedete, se noi non abbiamo questa capacità di riconoscimento del vero sé, noi veniamo accettati per quello che l'altro vorremmo che fossimo. E il rischio cos'è? Che pur di essere accettati, assumiamo atteggiamenti, comportamenti che non corrispondono a ciò che sentiamo, a ciò che desideriamo, pensiamo, vogliamo veramente ottenere dalla vita. Ma pensate un po' che questa esigenza qua permane come una tensione costante per tutta la vita. Cioè pensate che per tutta la vita noi abbiamo questa continua, costante tensione. Cioè non è che ce l'abbiamo soltanto per un periodo della nostra esistenza, ma per tutta la nostra esistenza. Cioè noi sempre, anche magari quando non ce ne rendiamo conto, cerchiamo in tutti i modi di affermare il nostro essere. Non di affermare ciò che non siamo, ma di affermare ciò che siamo. Sempre. Tant'è che quando questo non avviene ci ammaliamo. Ci ammaliamo tutti. Ci ammaliamo perché questa è la grande frustrazione del sé. E quando c'è una grande frustrazione abbiamo due possibilità in linea di massima, poi in realtà ce ne sarebbero anche delle altre, ma diciamo che o nasce in noi la rabbia o in noi nasce la depressione, l'isolamento, la chiusura. Ecco che allora questo obiettivo di divenire ciò che siamo è un obiettivo direi inconscio, cioè avviene più delle volte inconsciamente, anche in chi non è consapevole. Questo meccanismo di fatto avviene sempre. Qui allora noi organizziamo le nostre modalità comportamentali e le nostre strategie relazionali, che potrebbero essere quelle di: mi permetti di essere ciò che sono? Mi vuoi bene anche se sono ciò che sono? Provo ad essere ciò che sono molto delicatamente, così ti do fastidio e siamo sicuri che potrai accettarmi e continuare a volermi bene anche se ti dico che mi piacerebbe vedere qualcosa alla televisione che a te non piace. Oddio sia mai! Perché vedete, fondamentalmente questo passa dal fatto che se uno dei due non è capace, e purtroppo questo capita molto spesso, se uno dei due, o tutti e due ancora peggio ovviamente, ma se uno dei due non è capace di riconoscere la diversità dell'altro, cioè se uno dei due non è capace di dire all'altro quanto è bello che tu sia tu, anche se quello che tu hai scelto a me non piace, a me proprio non piace, Per cui anche se tu ti de decidi di vestirti in un modo che non mi piace, non è che io non esco con te perché mi vergogno che esci vestito in quel modo lì. Beh, naturalmente è sempre vero secondo i criteri della decenza, vero, stiamo parlando, no? Questo è abbastanza evidente. Se dunque se tu non corrispondi al mio modello, se tu non corrispondi a come io vorrei che tu fossi, o ti costringo a tutti i costi ad essere così o mi allontano da te perché mi deludi, ma pensa a te quello come va in giro vestita, vestito. Ma tu pensa a quello che musica ascolta, ma tu pensa a te quello lì che dove vuole andare in vacanza, ma pensa a te se vuole andare in vacanza con sto caldo proprio là. Allora, vedete, quando noi siamo impegnati in questo, voi comprenderete, è vero che questo argomento non è legato solo alla vita di coppia, però adesso noi stiamo parlando della coppia. Allora voi capite che quando noi siamo così, le energie psicologiche, no? Impegnate e gli eventuali fallimenti nel perseguire tale obiettivo, cioè di poter essere accettati e riconosciuti per quello che siamo, spesso sono origine di ansie, di conflittualità interne, mamma mia, quanti conflitti che coltiviamo dentro di noi, di comportamenti aggressivi. Allora, se diventa veramente tanto aggressivi, esageratamente aggressivi, di un'aggressività che non ha nulla a che vedere con la realtà di ciò che accade, o di chiusura. La chiusura. Basta. Ci rinuncio. Non ci parlo più. Tanto non c'è niente da fare. È inutile star lì a parlare, è inutile star lì a discutere, è inutile. Tanto quella, quello, tanto quello, quella. Non mi comprende. Non mi comprende. Cum prende. Non mi prende con sé. Perché prendere una persona dentro di sé vuol dire farla sentire accolta, che non vuol dire portarla dentro di sé, accettare la sua diversità e uniformarsi a lei, perché la mia individualità è comunque sacra quanto la sua individualità. Quando allora una persona nel cammino di crescita ha un'individuazione di sé positiva, quando una persona coltiva una sana autostima, faciliterà una strutturazione di personalità sana e dunque andrà a creare una sicurezza di base dove non avrà più di tanto bisogno dell'approvazione e dell'accettazione dell'altro, del proprio partner, del proprio coniuge. Perché? Perché viene elaborata un'immagine di sé forte, forte nel senso non forte muscolosa, forte nel senso proprio solida, perché io so chi sono io so cosa voglio, io non mi faccio cioè condizionare minimamente da tutto ciò che quell'altra persona vorrebbe che io facessi o dicessi o roba di questo genere qua. Più invece questo è debole, più questo invece viene a mancare, più evidentemente si verranno a creare delle situazioni di difficoltà. E poi c'è da dire che questo processo di individuazione, vedete quanto è ricco questo argomento, questo processo di individuazione ha un'altra caratteristica che dobbiamo tenere ben presente. Quanto siamo riusciti a distaccarci dalla relazione simbiotica con la madre? Questa sì è una bella domanda. Già, quanto siamo stati cioè capaci di creare il nostro senso di individualità personale, senza cioè rimanere attaccati, detto in altri termini, alla madre inteso proprio dal punto di vista di pensiero, inteso intendo dal punto di vista emotivo, intesa in questo senso qui ovviamente, non di essere in casa con la mamma, anche perché se uno ha una vita di coppia, teoricamente dovrebbe essere fuori di casa dalla mamma, del papà. Ma dirò di più, dirò di più. Quanto siamo capaci di aver superato il confronto con la figura paterna? Perché anche il padre, sapete, incide tanto nel concetto di individuazione. Il padre, per certi versi, incide ancora di più di quello della madre, perché la madre è una relazione fondamentalmente emotiva e affettiva, ma il padre rappresenta il senso dei valori, il senso delle regole, rappresenta come si affronta la realtà all'esterno, rappresenta l'intraprendenza, la volitività, cioè rappresenta tutta un'altra serie di elementi su cui poi noi andiamo, volenti o non volenti, a costruire che cosa? A costruire la nostra vita, no? A costruire ciò che siamo. Quando allora Il rapporto simbiotico con la madre e il confronto col padre non è ben riuscito. Purtroppo si vede sempre che l'individuazione del singolo è deficitario, è squilibrato, è dipendente, è immaturo. Insomma, c'è qualcosa che poi si rifletterà ovviamente nella relazione col proprio partner. Vedete, questo sviluppo, parlo dell'individuazione, è uno sviluppo abbastanza lentino, graduale. Perché si dovrebbe passare dall'eterodipendenza, cioè dal dipendere dagli altri, della fanciullezza all'autodeterminazione del periodo post-adolescenziale e adulto. E questa autodeterminazione, che vuol dire dunque creare la mia identità, la mia autonomia, le mie scelte, i miei processi decisionali, il senso è lo scopo che do alla mia vita, voi comprenderete che dovremmo arrivare a 20 anni, perché parliamo di 20 anni, ove questo processo teoricamente è stato avviato. Dico teoricamente perché poi ne sappiamo perfettamente dalla letteratura che così automaticamente proprio non c'è neanche un po'. E dunque, con queste poche cose che abbiamo detto sulla cosiddetta individualità, abbiamo però espresso, credo, dei concetti importanti che ci possono in qualche modo già dare delle buone indicazioni per riflettere su di noi e per conoscerci meglio. Che è quello della possibilità che noi abbiamo di, tra virgolette, come dire, avere una conoscenza più approfondita di che cosa vuol dire fondamentalmente divenire una coppia, diciamo, più serena, ma io direi anche più matura fondamentalmente, perché poi alla fine si tratta sempre di avviare questo processo di maturità, perché se non c'è questo processo non è che si vada molto lontano. Abbiamo parlato dunque dell'individualità, adesso dobbiamo parlare di che cosa? Della coesione e dell'appartenenza, no? Che è l'altro aspetto. La realizzazione dunque di sé, dicevamo prima, viene fondata non solo sulla dimensione della propria individualità, perché se fosse così, si blocca lo sviluppo della personalità a stadi narcisistici ed egocentrici. Vogliamo dirlo? Questa è una vera riflessione che ci aiuta a fare un bel passo in avanti. Se io mi fermo al solo autoreferenziale affermarmi nel mondo, mi blocco a un livello di narcisismo ed egocentrismo. Sapete qual è il grande ostacolo della vita? L'ego. L'ego è davvero, credetemi, un grande, grande, grandissimo ostacolo a una vita serena. Perché l'ego mette l'io al centro di tutto. L'egocentrismo è pensare attraverso le proprie uniche esperienze di vita. L'egocentrismo è ritenere che il mio modo di pensare e che il mio modo di sentire sia l'unico che abbia valore. L'egocentrismo è pronunciare durante il giorno tante volte il nome io. 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 Io in continuazione. E purtroppo molte persone egocentriche non si rendono neanche conto di anteporre l'ego al tu. Martin Buber diceva giustamente, grande Martin Buber, che se un io non si mette in relazione con un tu, non c'è relazione dialogica, perché l'io, la vita di coppia, si costruisce quando l'io e tu danzano insieme, quando ci si muove in ogni direzione, non in un'unica direzione che è quella dell'ego di uno dei due. L'ego è una forma infantile dell'essere, perché l'ego, che si struttura fondamentalmente dai 5, 6 e 10 anni, è un bene che si formi l'egocentrismo dai 5, 6 ai 10 anni. Perché se non si formasse, una persona non avrebbe neanche il senso dell'ego e dunque dell'identità, e dunque si farebbe, come accade, schiacciare letteralmente dalla prepotenza, dall'aggressività, dalla mistificazione o dalle manipolazioni altrui. Ma quando l'ego arriva verso i 9, 10, 11 anni, dovrebbe incominciare quella lenta trasformazione che lo fa diventare una farfalla, cioè un sé. Il sé è diverso dall'ego. Il sé mantiene le caratteristiche della propria identità, ma non mette più l'io al centro del mondo, ripeto. Mantiene il sé le caratteristiche della propria individualità, ma non mette più il proprio io al centro del mondo. Perché questo sé viaggia tenendosi per mano? Perché questo sé ama osservare la realtà con gli sguardi degli altri, ama sentire col cuore degli altri, ama immergersi empaticamente nella vita interiore dell'altro, come fa la madre col proprio bambino, la propria bambina neonata, neonato. Tendenzialmente le madri fanno questo, hanno la reverie, cioè fanno questa regressione, riescono a sentire tutto questo. Le mamme che mi stanno ascoltando lo potranno confermare, lo potranno anche scrivere se vuole poi nel commento alla trasmissione, se la stanno ascoltando su YouTube. Per cui da questo punto di vista l'egocentrismo è la morte di una vita di coppia, a meno che abbiamo due egocentrici che trovano nel rispettivo egocentrismo un falso equilibrio. Io penso a me, tu pensi a te, ci usiamo l'uno per l'altro e andiamo avanti così. Può anche essere, può anche essere. Non è assolutamente una cosa che possiamo escludere. Certo che questa situazione non è mai una vera vita di coppia. Questo mi sembra abbastanza evidente poterlo dire. Il narcisismo invece, che è diverso dall'egocentrismo, è semplicemente questo continuo bisogno di essere al centro dell'attenzione, per cui questo continuo bisogno che il mio io venga apprezzato, adorato, complimentato, riconosciuto, soddisfatto. Specchio, specchio delle mie brame, chi è? Chi è la più bella del reame? Ecco, e lì abbiamo già detto tutto. La nostra cara Grimilde. Beh, da questo punto di vista il narcisismo, che può diventare una vera e propria malattia, teniamo conto che il narcisista non ama mai, mai, e paradossalmente non ama neanche se stesso, perché se amasse veramente se stesso si darebbe la possibilità di crescere, si darebbe la possibilità di andare verso gli altri a braccia aperte. Sarebbe una persona generosa, sarebbe una persona che si concede veramente i sapori genuini della vita, e invece no. Per cui, a parte questo concetto, narcisismo, egocentrismo, praticamente sono rimanere infantili o adolescenziali. Questa è la sintesi estrema che possiamo dire. Una persona cioè chiusa in se stessa, in una menomata autonomia e in una falsa libertà. Perché questa, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, è una falsa libertà, non è una vera libertà, una falsa libertà. Dunque, se il centro del mondo rimane il proprio ego, la realtà deve girarle intorno a questa identità. E dunque questo ego diviene il punto costante e nevroticamente obbligatorio di riferimento. Quando vi è questo tipo di sviluppo, si creano delle persone disfunzionali, con profonde carenze nella maturazione e difficoltà relazionali. La realizzazione di sé, ci tengo davvero a dirlo verso la fine di questa trasmissione, la realizzazione di sé non si attua nel vuoto. Ma come fai tu a realizzarti nel vuoto relazionale? Ma con gli altri, tramite gli altri, soffrendo e amando, e costruendo insieme agli altri, piangendo insieme agli altri, ridendo insieme agli altri, litigando insieme agli altri, confrontandoti. Assieme dunque all'individualizzazione si dovrebbe sviluppare questa dimensione della socialità, dell'intersoggettività e della reciprocità, parole chiave, socialità, intersoggettività e reciprocità, che sono alla base della formazione, della coesione e del senso di appartenenza. Perché la socializzazione è il mettersi insieme agli altri e dunque crea lo spirito di apertura e di condivisione. L'intersoggettività è che la mia soggettività viene incrociata con la soggettività dell'altro, per cui non ci sono solo io, c'è anche il soggetto tu con cui confrontarsi. La reciprocità è lo scambio, per cui reciprocamente tu ascolti me, io ascolto te, tu aiuti me, io aiuto te, eccetera, eccetera, eccetera. Questa volta chiudo un occhio io, la prossima volta chiuderai un occhio tu. Il bambino e l'adolescente pongono le basi di questa coesione, di questo senso di appartenenza come parte integrante del proprio nucleo familiare. E dunque dovranno superare quei famosi periodi di marginalità in cui si sentono un po' messi da parte, dovranno superare le famose conflittualità adolescenziali, perché nel momento in cui una persona si sente figlia e si sente figlio, sviluppa il senso di appartenenza. Se un essere umano non si sente figlia, non si sente figlio, e ce ne sono tanti anche oggi, farà fatica a sviluppare il senso di appartenenza, per forza. Non è mai entrato in relazione con un tu, come fa a comprendere che cosa vuol dire essere insieme all'altro se si è sempre sentito messo da parte, se si è sempre sentito l'incompreso di turno, se i genitori non avevano il tempo, non il tempo materiale di stare con lui, ma il tempo di condividere, di ascoltare, di fare qualcosa insieme a lui. Ecco che questo è molto importante, perché sentirsi figlio è la base per divenire una persona adulta matura. E dunque quando io mi sento figlio e mi sento figlio di quel padre, di quella madre con cui potermi entrare in relazione, ecco che comincerò a sviluppare la mia identità, ma soprattutto a vivere quell'autonomia e quella libertà su cui poi praticamente si andrà a basare la relazione nella vita di coppia. Ecco, io credo che spesso ci sono dei ragazzi che credono di poter essere liberi soltanto perché escono di casa o soltanto perché non ne vogliono più sapere dei loro genitori, ma non è esattamente questo, perché questo vuoto, questa assenza non fanno altro che portarsela dentro di loro e portarsela nella nuova realtà che decidono di andare a vivere. Ecco che allora questa fuga da una situazione di difficoltà, che a volte è l'unica cosa da fare, perché ci sono situazioni che vanno valutate caso per caso, e dunque ci sono casi in cui è bene che un ragazzo e una ragazza escano se c'è una situazione altamente disfunzionale, però in realtà queste fughe diventano un rifugio all'egocentrismo, a non volersi misurare con le reali circostanze della vita, perché dobbiamo imparare a misurarci, e dunque vi è l'illusione di una libertà, di aver tagliato i ponti, di essere finalmente autonomi. Sì, fisicamente lo siamo, ma psicologicamente ed emotivamente la famiglia rimane sempre lì dentro di lui. Ci sarebbe ovviamente tanto ancora da dire, ma come voi avete compreso, il nostro tempo è già ormai arrivato a disposizione. Sono già quasi 40 minuti che siamo a condividere questo tema. Spero che questa puntata sia stata di vostro interesse. Se fate i commenti, ovviamente sono graditi perché i feedback aiutano sempre chiunque persona a conoscere meglio come è stata realizzata un qualche cosa, ma soprattutto anche a, come dire, a capire meglio come poi eventualmente andare avanti e continuare con altri argomenti. Volersi bene è una trasmissione che vuole semplicemente dare questi stimoli, come già sono state date per tante tante puntate, e naturalmente, come dico sempre, un grazie di cuore a voi che siete stati qui presenti e il viaggio continua. Grazie.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.